Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 506.
Gesù è ancora in Gerusalemme, ma non dentro ai cortili del Tempio. È però certo in una vasta stanza ben ornata, una delle tante sparse entro la cinta grande quanto un paese. Vi è entrato da poco, vi sta ancora camminando al fianco di chi lo ha invitato ad entrare, forse per ripararlo dal vento freddo che scorre sul Moria, e dietro di lui camminano gli apostoli e qualche discepolo. Dico qualche, perché oltre Isacco e Marziam vi è Jonata, e mescolati fra la gente, che pure entra dietro al maestro, vi è quel levita Zaccaria che pochi giorni avanti gli ha detto di volere essere suo discepolo. E vi sono anche altri due che già ho visto coi discepoli, ma dei quali non so il nome. Ma fra questi, benevoli, non mancano i soliti, gli inevitabili ed immutabili farisei. Si fermano quasi sulla porta, quasi si fossero trovati lì per caso a discutere d'affari, ma intanto sono lì per sentire. Viva è l'attesa della parola del Signore fra i presenti. Egli guarda questa accolta visibilmente di nazionalità diverse, non tutte palestinesi, sebbene di religione ebraica. Guarda questa accolta di persone, delle quali molti membri domani forse si spargeranno nelle regioni dalle quali vengono e porteranno ad esse la sua parola dicendo: «Abbiamo sentito l'uomo che è detto il nostro Messia». E non parla ad essi, già istruiti nella legge della legge, come fa molte volte quando comprende di avere di fronte delle ignoranze o delle fedi scosse, ma parla di se stesso, perché lo conoscano. Dice: «Io sono la luce del mondo, e chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». E tace. Dopo aver enunciato il tema del discorso che svolgerà, come fa abitualmente quando sta per pronunciare un grande discorso. Tace, per lasciare tempo alla gente di decidere se l'argomento la interessa o meno, e dare anche tempo a quelli cui il tema proposto non interessa di andarsene. Dei presenti non se ne va nessuno. Anzi, i farisei che erano sulla porta, intenti in una conversazione forzata e studiata, e che hanno taciuto e si sono voltati verso l'interno della sinagoga alla prima parola di Gesù, entrano, facendosi largo con la loro immancabile prepotenza. Quando ogni brusio è cessato, Gesù ripete la frase anzidetta, con voce ancor più forte ed incisiva, e prosegue: «Io sono la luce del mondo, essendo il figlio del Padre, che è il Padre della luce». Il figlio sempre assomiglia al Padre che lo ha generato e ne ha la stessa natura. Ugualmente io assomiglio ed ho la natura di colui che mi ha generato. Dio, l'Altissimo, lo Spirito perfetto ed infinito, è luce d'amore, luce di sapienza, luce di potenza, luce di bontà, luce di bellezza. Egli è il Padre delle luci, e chi vive di Lui ed in Lui vede, perché è nella luce, così come è desiderio di Dio che le creature vedano. Egli ha dato all'uomo intelletto e sentimento perché potessero vedere la luce, ossia lui stesso, e comprenderla e amarla. E ha dato all'uomo gli occhi perché potesse vedere la cosa più bella fra le cose create, la perfezione degli elementi, quella per la quale è visibile la creazione, quella che è una delle prime azioni di Dio creatore e porta il segno più visibile di colui che l'ha creata, la luce incorporea, luminosa, beatifica, consolante, necessaria, così come lo è il Padre di tutti, Dio eterno e altissimo. Per un comando del suo pensiero, egli creò il firmamento e la terra, ossia la massa dell'atmosfera e la massa della polvere, l'incorporeo e il corporeo, il leggerissimo e il pesante, ma ambedue ancor poveri e vuoti, informi ancora, perché avvolti nelle tenebre, vuoti di astri e di vita. Ma per dare alla terra e al firmamento la loro vera fisionomia, per farne due cose belle, utili, atte al proseguimento dell'opera creativa, lo Spirito di Dio, che si librava sopra le acque e che era tutt'uno col Creatore che creava e con l'Ispiratore che spingeva a creare, per poter amare non soltanto se stesso, nel Padre e nel Figlio, ma anche un numero infinito di creature, dai nomi di astri, pianeti, acque, mari, selve, piante, fiori, animali che volano, guizzano, strisciano, corrono, saltano, arrampicano, e l'uomo, infine, il più perfetto tra i creati, più perfetto del sole, perché avente l'anima oltre che la materia, l'intelligenza oltre l'istinto, la libertà oltre l'ordine, l'uomo, simile a Dio per lo spirito, simile all'animale per la carne, il semidio che Dio diventa per partecipazione e per grazia di Dio e volontà propria, l'essere umano che volendo può trasformarsi in angelo, l'amatissimo del creato sensibile, per il quale, pur sapendolo peccatore, da prima che il tempo fosse, ha preparato il Salvatore, la vittima, nell'essere amato senza misura, nel Figlio, nel Verbo, per cui tutto è stato fatto. Ma per dare alla terra e al firmamento la loro vera fisionomia, dicevo, ecco che lo Spirito di Dio, librantesi nel cosmo, grida, ed è la parola che per la prima volta si manifesta. Sia la luce, e la luce è buona, salutare, potente nel giorno, tenue nella notte, ma imperitura sino a che il tempo sarà. Dall'oceano di meraviglie, che è il trono di Dio, il seno di Dio, Dio ha la gemma più bella, ed è la luce, che precede la gemma più perfetta, che è la creazione dell'uomo, nel quale non è un gioiello di Dio, ma Dio stesso, col suo soffio alitato sul fango, a farne una carne e una vita e un suo erede nel paradiso celeste, dove egli attende i giusti, i figli, per bearsi in loro e loro in lui. Se all'inizio della creazione Dio volle nelle sue opere la luce, se per fare la luce si servì della sua parola, se Dio ai più amati dona la sua somiglianza più perfetta, la luce materiale gaudiosa ed incorporea, luce spirituale sapiente e santificante, potrà, al figlio del suo amore, non avere dato ciò che è egli stesso? In verità, a colui in cui ab eterno egli si compiace, l'Altissimo ha dato tutto, e del tutto ha voluto che fosse prima e potentissima la luce, perché senza attendere di salire al cielo, gli uomini conoscessero la meraviglia della triade, ciò che fa cantare i cieli nei beati cori, cantare per l'armonia della gioia ammirata che viene agli angeli dal mirare la luce, ossia Dio, la luce che riempie il paradiso e lo fa beato in tutti i suoi abitanti. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Come la luce sulla terra informe permise la vita a piante ed animali, così la mia luce permette agli spiriti la vita eterna. Io, la luce che io sono, creo in voi la vita e la mantengo, l'aumento, vi ricreo in essa, vi trasformo, vi porto alla dimora di Dio per vie di sapienza, d'amore, di santificazione. Chi ha in sé la luce ha in sé Dio, perché la luce è una con la carità, e chi ha la carità ha Dio. Chi ha in sé la luce ha in sé la vita, perché Dio è là dove è accolto il suo figlio diletto. Tu dici parole senza ragione. Chi ha visto ciò che è Dio? Neppure Mosè ha visto Dio, perché sull'Oreb, non appena seppe chi parlava dal roveto ardente, si coperse il volto, e anche le altre volte non poté vederlo fra le abbacinanti folgori. E tu dici di aver visto Dio? A Mosè, che solo lo sentì parlare, rimase uno splendore sul volto, ma tu che luce hai sul tuo viso? Sei un povero Galileo, dal volto pallido come i più fra voi, un malato sei, stanco e magro. In verità, se avessi visto Dio ed egli ti amasse, non saresti come uno che è prossimo a morire. Vuoi dare la vita tu, che non l'hai neppure per te stesso? E scuotono il capo, compassionandolo ironici. Dio è luce, ed io so qual è la sua luce, perché i suoi figliuoli conoscono il loro padre e perché ognuno conosce se stesso. Io conosco il padre mio e so chi sono. Io sono la luce del mondo. Sono la luce, perché mio padre è la luce e mi ha generato dandomi la sua natura. La parola non è dissimile dal pensiero, perché la parola esprime ciò che l'intelletto pensa. E del resto, non conoscete più i profeti? Non ricordate Ezechiele e soprattutto Daniele? Descrivendo Dio, visto nella visione, sul carro dei quattro animali, dice il primo: «Sul trono vi stava uno che all'aspetto sembrava un uomo, e dentro di lui e intorno a lui io vidi una specie di elettro come l'apparenza del fuoco, e dai suoi lombi al di sopra e al di sotto vidi come una specie di fuoco che risplendeva all'intorno, come l'aspetto dell'arcobaleno quando si forma nella nube in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto dello splendore all'intorno. E dice Daniele: io stavo ad osservare finché non furono alzati dei troni, e non s'assise l'antico dei giorni. Le sue vesti erano bianche come la neve, i capelli come candida lana. Vive fiamme erano il suo trono, e le ruote del suo trono erano fuoco divampante. Un fiume di fuoco scorreva rapidamente davanti alla sua faccia. Così è Dio, e così io sarò quando verrò a giudicarvi. La tua testimonianza non è valida. Ti rendi testimonianza da te stesso, perciò la tua testimonianza che valore ha? Per noi non è vera. Benché io renda testimonianza a me stesso, la mia testimonianza è vera, perché io so da dove sono venuto e dove vado. Ma voi non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi avete per sapienza ciò che vedete. Io conosco invece tutto quello che è ignoto all'uomo e sono venuto perché voi pure lo conosciate. Per questo ho detto che io sono luce, perché la luce fa conoscere ciò che era celato dalle ombre. Nel cielo è luce, in terra molto regnano le tenebre e celano le verità agli spiriti, perché le tenebre odiano gli spiriti degli uomini e non vogliono che conoscano la verità e le verità, perché non si santifichino. E per questo io sono venuto, perché voi abbiate luce e perciò vita. Ma voi non mi volete accogliere. Voi volete giudicare ciò che non conoscete e ciò che non potete giudicare perché è tanto più in alto di voi ed è incomprensibile a chiunque non lo contempli con l'occhio dello spirito e spirito umile, nutrito di fede. Ma voi giudicate secondo la carne, perciò non potete essere nella verità di giudizio. Io invece non giudico alcuno, sol che possa astenermi dal giudicare. Vi guardo con misericordia e prego per voi, perché vi apriate alla luce. Ma quando devo proprio giudicare, allora il mio giudizio è vero, perché io non sono solo, ma sono con il Padre che mi ha mandato, ed egli vede dalla sua gloria l'interno dei cuori. E come vede il vostro, vede il mio. E se vedesse nel mio cuore un giudizio ingiusto, per amore di me e per l'onore della sua giustizia, me ne avvertirebbe. Ma io e il Padre giudichiamo in un unico modo, e perciò siamo in due, e non sono solo a giudicare e a testimoniare. Nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due testimoni che affermano la stessa cosa è da accertarsi per vera e valida. Io dunque rendo testimonianza alla mia natura, e con me il Padre che mi ha mandato testimonia la stessa cosa. Perciò ciò che io dico è vero. Noi non sentiamo la voce dell'Altissimo. Tu lo dici che ti è padre. Egli ha parlato di me sul Giordano. Va bene, ma non eri solo tu al Giordano, c'era anche Giovanni. Poteva parlare di lui. Egli era un grande profeta. Con le vostre stesse labbra vi condannate. Ditemi, chi parla sulle labbra dei profeti? Lo Spirito di Dio. E per voi Giovanni era profeta? Uno dei più grandi, se non il più grande. E allora, perché non avete creduto alle sue parole e non ci credete? Egli mi indicava come l'agnello di Dio, venuto a cancellare i peccati del mondo. a chi lo interrogava se era egli il Cristo, diceva: «Io non sono il Cristo, ma colui che lo precede, e dietro di me è colui che in realtà mi precede, perché esisteva da prima di me, ed io non lo conoscevo. Ma colui che mi ha preso dal ventre di mia madre e che mi ha investito nel deserto e mi ha mandato a battezzare, mi ha detto: colui su cui vedrai scendere lo Spirito, quello è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e nel fuoco». Non ve ne ricordate? Eppure molti di voi eravate presenti. Perché dunque non credete al profeta che mi indicò, avendo sentito le parole del cielo? Questo devo dire al Padre mio, che il suo popolo non crede più nei profeti? E dove mai il padre tuo, Giuseppe il legnaiolo, dorme da anni nel sepolcro? Tu non hai più padre. Voi non conoscete né me né il Padre mio, ma se mi voleste conoscere, conoscereste anche il mio vero padre. Sei un ossesso e un mentitore, sei un bestemmiatore, volendo sostenere che l'Altissimo ti è padre, e meriteresti di essere colpito secondo la legge. I farisei e altri del tempio urlano minacciosi, mentre la gente li guarda torva in difesa del Cristo. Gesù li guarda senza aggiungere parola e poi esce dalla stanza da una porticina laterale che dà su un portico.